Sport Senza Frontiere presenta Katherine Switzer, La corsa per un sogno, un'audio storia, da un'idea di Sport Senza Frontiere, testo di Marta Cantoni, lettura di Chiara Tomarelli, produzione di Stefano Maccarelli e Clara Sorace, musiche originali di Stefano Maccarelli. Questa storia fa parte del progetto In campo diversi ma uguali di Opes, ICEM, Sport Senza Frontiere Onlus, FIGC, LND, Divisione Calcio A5, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità per gli studenti delle scuole secondarie.
Oggi vi voglio raccontare una storia. Una storia di una persona che ha fatto qualcosa che non avrebbe potuto fare, ma che non si è arresa e ha lottato per i suoi diritti. Prima di raccontarvi però chi è questa persona e cosa ha fatto, voglio fare un gioco con voi. Chiudete gli occhi, concentratevi e pensate al nome del vostro mito sportivo, di qualcuno famoso che vi ha fatto sognare con le sue imprese. Ci avete pensato? Avete un nome in mente? Ecco, se dovessi scommettere, molti di voi hanno in mente il nome di un calciatore o di un giocatore di basket, un motociclista, un tennista, oppure un pallavolista magari. Messi, Cristiano Ronaldo, Zaitsev, LeBron James, Nadal, Valentino Rossi, Federer. Alzi la mano chi di voi ha pensato a una donna. Una sportiva qualsiasi, ma donna. Potrei scommettere che le mani alzate saranno poche. Non è colpa vostra, ragazzi, anzi è una cosa che purtroppo succede spesso. Mentre lo sportivo uomo è un campione conosciuto e amato a livello mondiale, quasi sempre la donna sportiva è sconosciuta al grande pubblico. C'è ancora una grossa differenza tra sport maschile e sport femminile, sia per quanto riguarda la visibilità, televisione, giornali, radio, sia per quanto riguarda i soldi che vengono investiti. La donna nello sport è stata vista fino a non tantissimo tempo fa come un fatto anormale. Andava a contrapporsi all'immagine della donna femminile e dedita alla famiglia. Andava contro l'idea di grazia e bellezza che il mondo attribuiva alle donne. Una donna non poteva essere forte, determinata, competitiva. Lo sport era nato per premiare la virilità e la potenza. E questi pregiudizi hanno portato a pensare che la donna sportiva fosse qualcosa di diverso dall'ordinario. Ora, nel 2020 le cose sono migliorate, lo sport femminile sta cambiando e sta piano piano prendendo sempre più spazio, ma ogni vittoria di un'atleta donna arriva da anni di sacrifici e lotte, come e più che per i loro colleghi uomini. È arrivato il momento di raccontarvi la storia di cui vi ho parlato all'inizio, la storia di un'atleta di nome Katherine. Quante volte abbiamo sentito la frase «Non aspettare che il mondo cambi da solo, ognuno di noi deve fare qualcosa nel suo piccolo». Bella, vero? Sembra molto vera, ma non così facile da mettere in pratica. Eppure ogni tanto qualcuno nel tempo ha pensato «Non è giusto, bisogna fare qualcosa per cambiare la situazione». E poi si è rimboccato le maniche e ha agito. Questa che state per ascoltare è proprio la storia di una donna coraggiosa che un giorno ha deciso di cambiare il mondo dello sport. Katherine era una studentessa statunitense che negli anni 60 frequentava l'Università di New York e che voleva diventare giornalista. Da sempre appassionata di sport, Katherine non si accontentava di frequentare le lezioni e di studiare, ma si allenava nella corsa e aveva un sogno, partecipare ad una maratona. Ora voi penserete che la difficoltà di correre la maratona per Katherine fosse soltanto una questione di allenamento e sforzo fisico, vero? Sbagliato. In realtà, il problema era che le donne non potevano partecipare alla maratona. Era vietato negli anni 60. Questo avrebbe probabilmente scoraggiato chiunque. Pensate quante volte è successo a ognuno di noi di fare qualcosa senza sapere se sarebbe poi servito. Allenarsi senza sapere se avremmo giocato la partita della domenica. Studiare senza sapere se l'insegnante ci avrebbe interrogato. Tutti abbiamo pensato, ma magari non lo faccio, oppure mi impegno meno, tanto è una fatica inutile. Catherine si allenò con l'aiuto di Arnie, un postino ex maratoneta che fu l'unico ad accettare di aiutarla nonostante fosse una donna. Per mesi corse più di 10 km al giorno, con il sole, con la pioggia, con il caldo, il freddo. Mentre si allenava, Arnie, per motivarla, le raccontava storie di corsa, in particolare della maratona di Boston che lui stesso aveva corso anni prima. Una sera, al termine dell'allenamento, Catherine disse ad Arnie: «Ma se mi iscrivessi anche io alla maratona di Boston?» Arnie inizialmente scosse la testa, pensando che la sua atleta scherzasse. «Non puoi, sei una donna!» Ma poi, vedendo la sua determinazione, disse: «Beh, però se c'è una donna in grado di farlo, quella sei tu!» Decisero quindi di provare a far partecipare Catherine alla maratona di Boston del 19 aprile 1967. Per partecipare bisognava iscriversi e Catherine usò uno stratagemma per evitare di far scoprire agli organizzatori che era una donna. Si registrò infatti come K.V. Schweitzer, indicando solo le iniziali del nome. Le assegnarono il numero 261. Il giorno della gara, Catherine riuscì a iniziare la maratona grazie anche alla confusione e al gran numero di partecipanti sulla linea di partenza. Ma non appena cominciò a girare la voce che una donna stava correndo ufficialmente la gara, il direttore della maratona, Jack Sample, ex maratoneta 63enne saldamente ancorato a valori intransigenti, andò a controllare. Si piazzò al centro della strada e attese che Catherine arrivasse. Appena la vide, corse verso di lei e la afferrò per la spalla. La spinse violentemente e cercò di strapparle il pettorale, gridando: «Vattene dalla mia corsa e dammi il tuo numero di gara! Tu non puoi stare qui!» Se Catherine si fosse fermata in quel momento, avrebbe permesso a Jack Sample e a tutti quelli che la pensavano come lui di vincere. Avrebbe ammesso che potevano decidere loro cosa poteva fare e cosa no. Ma Catherine non aveva nessuna intenzione di fermarsi. Si era allenata duramente e sapeva di avere il diritto di finire la gara come chiunque altro. Si scrollò di dosso le mani del direttore di gara, grazie anche all'aiuto del suo allenatore Arnie e di alcuni spettatori che decisero di schierarsi dalla sua parte, e continuò semplicemente a correre. Questo momento è stato immortalato in una storica fotografia che potete facilmente trovare cercando su internet Catherine Schweitzer. Guardate l'espressione della donna. Provate a leggere sul suo viso la tenacia, la convinzione e la voglia di non mollare. Catherine riuscì ad arrivare alla fine. Corse la maratona di Boston in 4 ore e 20 minuti. Non è un gran tempo se pensate che la vincitrice del 2019 ha finito in 2 ore e 23 minuti, ma è un'incredibile impresa se pensate che la vincitrice del 2019 ha potuto correre soltanto perché Catherine ha deciso di sfidare i pregiudizi del suo tempo. La sua partecipazione a quella maratona non fu riconosciuta come ufficiale. Catherine vinse la sua prima maratona soltanto qualche anno dopo, nel 1974, però quel giorno qualcosa successe, per quanto i giudici decisero di non riconoscerlo al momento. Una frase che raccoglie molto bene quello che questa storia ha da insegnarci è quella pronunciata da Che Guevara: «Siate capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque, in qualunque parte del mondo». È importante pensare che ognuno di noi, nel suo piccolo, possa fare qualcosa per schierarsi a favore delle giuste battaglie, che ognuno di noi possa difendere chi subisce un'ingiustizia, perché far finta di non vedere un torto equivale a commetterlo. Nella storia di Catherine ci sono più persone da prendere come esempio positivo. Ovviamente la protagonista è l'atleta che ha rischiato ed è riuscita nel suo intento sfidando la società, ma anche Arnie, l'allenatore che ha creduto in lei, è fondamentale in questa vicenda. Pensate se Arnie avesse detto: «No, Catherine, mi dispiace, ma io non ti alleno, non servirebbe a niente, tanto non puoi gareggiare ufficialmente, non ho voglia di perdere il mio tempo». Magari Catherine avrebbe comunque trovato qualcuno che si sarebbe preso l'impegno di allenarla, magari invece avrebbe lasciato perdere tutto. Chi di voi fa sport sa che anche la figura dell'allenatore è importante. È la persona che crede in voi, quella che vi spinge oltre i vostri limiti, che vi incoraggia quando siete giù o quando non riuscite a fare qualcosa. Non solo Katrin e Arnie, però, importanti sono stati anche gli uomini e le donne che l'hanno sostenuta, facendola sentire in grado di compiere l'impresa. Se il mondo femminile deve cambiare, lo deve fare anche quello maschile. Deve cambiare, ad esempio, la mentalità di tutti. Gli uomini devono decidere di schierarsi, di difendere e riconoscere che le donne valgono e sono esseri umani alla pari. Quanti di voi, se foste stati lì, presenti al momento cruciale della maratona di Boston di Katrin, avrebbero preso le sue parti? L'avreste difesa? Quanti avrebbero lottato per lei, che rappresentava in quel momento non solo Katrin, ma la voce di tutte le donne? Di quelle che avrebbero voluto fare quello che ha fatto lei, ma non sono state sostenute o non hanno avuto la stessa tenacia? Dopo la maratona di Boston, Katrin Switzer si è impegnata in modo attivo per promuovere la partecipazione femminile alle maratone organizzate in vari paesi del mondo. Lei stessa ha preso parte a oltre 30 competizioni, riuscendo anche a vincere la maratona di New York nel 1974. Negli anni successivi ci fu una grande crescita del movimento della maratona femminile. Questo ha poi portato finalmente all'introduzione di questa competizione tra le specialità olimpiche nel 1984, in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles. Esattamente 50 anni dopo quella data, il 19 aprile 2017, Katrin Switzer ha preso parte per l'ultima volta alla Maratona di Boston. Si è presentata sulla linea di partenza a 70 anni, con lo stesso numero di pettorale di quel giorno. Lo stesso numero che gli organizzatori hanno deciso di ritirare dalle future competizioni. Lo stesso numero che l'ha accompagnata nella storia della maratona. Lo stesso numero che quella mattina del 1967 ha indossato, non potendo nemmeno lontanamente immaginare quanto quel gesto sarebbe stato importante. Il 261.